Lezione numero 17, corrispondente alla giornata di lunedì 27 aprile. Dunque, stiamo parlando della temporalità della lettura, quando la lettura non riguarda un testo qualsiasi, ma un testo letterario, in particolare un testo poetico, abbiamo cercato di fare. Allora, quando Gadamer parla di totalità sonora e di senso, come fa in vari luoghi, uno di questi si trova a pagina 318 a una decina di righe dall'alto, e ovviamente non intende dire che noi possiamo esaurire la totalità di un testo in un istante, dobbiamo leggerlo, diciamo, per un certo tempo, per una certa durata che non sappiamo nemmeno quantificare. Ecco, questo tempo però, il tempo della lettura, il tempo che serve alla lettura, è un tempo, dice Gadamer, totalmente pieno, cioè non è un tempo fatto di semplici istanti che si susseguono, corrispondenti alle singole parti del testo. Anche se ovviamente c'è un movimento e c'è una durata temporale, è come se una buona lettura riuscisse a farci entrare subito, immediatamente, sin dalla prima battuta, sin dall'esordio, sin da come viene pronunciata la prima parola o le prime parole, come se riuscisse a farci entrare subito, diciamo, nel flusso, nel fluido, per meglio dire, del testo. Ecco, distinguiamo tra flusso, che ha una valenza puramente, diciamo, che indica una successione, con fluido. Fluido è un elemento in cui noi ci muoviamo secondo una, diciamo, secondo un ritmo, avrebbe da dire secondo una musica, no? E quando la lettura, che sia fatta da qualcuno che ascoltiamo o che sia fatta da noi stessi, no? Riesce a, come dire, entrare immediatamente in contatto con questa nota che accompagna in ogni singola parte, con questo fluido all'interno del quale si muove il testo, noi è come se in ogni parte del testo avessimo la totalità del testo stesso. E dunque, certamente che la lettura ha una sua durata, possiamo anche cronometrarla, possiamo anche misurarla, ma tutto questo non decide nulla su ciò che in qualche misura accade al suo interno, perché al suo interno noi ci muoviamo in una dimensione che in realtà è una dimensione di compresenza. Questo intende Gadamer. Leggendo l'infinito, dal primo verso, noi è come se entrassimo all'interno di una totalità compatta. È come se entrassimo in uno spazio che è coerente al suo interno, è come se questo spazio ci accogliesse e ci accogliesse per tutta la durata, diciamo, della nostra visita, lasciandoci poi una risonanza interna che si rifrange, che in qualche modo prosegue anche quando la nostra visita è terminata, oppure al contrario, pensiamo all'immagine che usava Steiner, lo straniero che entra dentro di noi. Siamo noi la stanza all'interno della quale penetra questo straniero, solo che questo straniero a sua volta non è un semplice visitatore, ma è portatore di una sua personalità, di una sua integralità, è qualcuno che in ogni gesto, in ogni parola che pronuncia, la pronuncia a modo suo e dunque è una specie di totalità. È uno straniero, ma appunto in ogni sua manifestazione è come se parlasse in nome di una sua assoluta individualità, assoluta specificità. Quindi la lettura, diciamo, funziona quando riesce a calarci immediatamente non solo nell'atmosfera, ma proprio nella macchina del testo, in qualche misura, no? Che è fatta di significati, che è fatta di sonorità, che è fatta di ritmo, il tutto in qualche misura collegato, amalgamato dalla voce di chi ci fa entrare all'interno di questo percorso. Ma insomma, Gadamer parla di una comprensione che noi immediatamente realizziamo di ciò che stiamo ascoltando, e che è propria sia della lettura sia dell'ascolto. Chi ascolta viene subito catturato all'interno di questa trama. È come se una struttura del genere, che Gadamer definisce Gebilde, fosse capace di comunicare se stessa in maniera assolutamente magnetica. Il primo movimento, la movenza iniziale è già tale da conquistarci. Perché? Perché realizza immediatamente, come dire, una sorta di attrazione. Sempre caro mi fu quest'ermo colle, ecco, è un verso che per la scelta delle parole, per la collocazione dei singoli termini all'interno del verso, per diciamo il suo andamento, per questo misto di distanza riflessiva che contiene, perché non ci sta parlando di un attimo, ma di un'esperienza ripetuta nel tempo, di una durata, e allo stesso tempo però ci sta portando direttamente lì dove è accaduto e accade continuamente questo evento, che è, diciamo, lo sguardo al di là della siepe, verso un indefinito che suscita pensieri. Io nel pensiero mi fingo, il pensiero suscita emozioni, ove per poco il cor non si spaura, e a questa emozione segue poi di nuovo una sorta di elaborazione. Io quello infinito silenzio, a questa voce, alla voce del vento che nel frattempo è arrivato, vado comparando, e naturalmente come dire, la descrizione di un processo interno che risponde però a una dimensione in qualche modo cosmica di apertura verso spazi interminati, verso sovrumani silenzi, verso queste dimensioni che in qualche maniera però appartengono a una finzione, a una specie di fantasia che si innesta su una percezione. Allora, tutta questa vicenda viene non semplicemente comunicata, ma viene in qualche modo fusa e trasfusa nelle singole parole, nel singolo andamento di questo testo. E dunque la lettura ad alta voce a beneficio di qualcun altro o a beneficio di se stessi, o viceversa la lettura interna, la lettura nel momento in cui riesce a, come dire, rispondere a questa, diciamo, forza a questa fluidità, ma anche compattezza del testo, che in ogni singola parte, diciamo, si incastra perfettamente con tutto il resto. È come se noi entrassimo in un gioco di rimandi e venissimo portati da una parola all'altra, da una frase all'altra, da un incedere all'altro, ma restando sempre all'interno di qualcosa di unitario. Questa è la grande esperienza della lettura, in cui il testo è presente. Il testo è presente quando immediatamente si porge a noi come un luogo che in qualche modo mostra la sua conformazione, e ce la mostra secondo una intensità, secondo una cadenza, secondo una in qualche misura secondo un incedere che noi non possiamo che seguire. Questa è l'esperienza del testo, tant'è che la nostra risposta, quando noi entriamo in questo gioco, è ripetere ciò che il testo ci dice, rifarlo dentro di noi, non semplicemente ascoltarlo, dice Gadamer. L'ascolto ha la stessa struttura della lettura, ma produce a sua volta una parola. Quando noi ascoltiamo qualcosa che conosciamo già e che ci coinvolge, accompagniamo con la nostra parola, pronunciando la nostra parola sulla parola che stiamo ascoltando, esattamente come quando cantiamo una canzone che ci è nota e che nel cantarla vogliamo in qualche modo sentire nostra in quel momento, vogliamo partecipare alla sua bellezza in qualche modo. Questa è la forma di presenza di un testo, che dunque è una presence, come dice lui, che non è quella di un oggetto fisico che è presente davanti a noi, che è presente come qualcosa di stabile, di permanente, come qualcosa che sta nello spazio, che occupa una posizione nello spazio. La presenza della parola è legata alla esecuzione. Quindi è legata, diciamo, a qualcuno che sta leggendo o che sta mandando a memoria qualcosa. Dunque si realizza in virtù di questa esecuzione discorsiva, dice Gadamer a metà di pagina 317, ma in questa esecuzione quello che conta non è, diciamo, attraversare le singole parti per arrivare alla conclusione e dire sì, ho capito quello che c'era da capire. No, l'ingresso e l'attraversamento e la sosta di, diciamo, che noi facciamo nel testo, tutto questo, in ogni sua singola parte ci mette a contatto con un insieme coeso. E proprio per questo, diciamo, proprio per questa compiutezza che il testo ha e che ha in ogni sua singola parte, non solo quando lo abbiamo terminato, per questa compiutezza il testo, a pagina 19, afferma Gadamer, ci costringe a tornare a leggerlo. Proprio perché il testo non si esaurisce nel parlarci di qualcosa che sta all'esterno, la poesia di Leopardi non si esaurisce nel parlarci del colle dell'infinito che sta a Recanati e che magari possiamo anche andare a visitare. Questo colle è un colle che potrebbe anche non esistere, parla di un colle, diciamo, che non è così rilevante che abbia una sua collocazione fisica, geografica, ci parla di una situazione, ci parla di una esperienza che è avvenuta, non sappiamo nemmeno quante volte, non è rilevante sapere quante volte Leopardi si è recato nel Colle dell'Infinito per, diciamo, perdersi nei suoi pensieri. Non ci parla, diciamo, di alcuno di questi eventi, ma ci parla della esperienza che scaturisce dalle parole del testo. Il testo parla di se stesso, parla dell'esperienza che prende forma seguendo il senso delle sue parole e assumendo queste parole non solo per il loro significato, ma anche per il loro andamento, per il loro ritmo, per il movimento lento, pacato, in qualche misura distaccato, in cui all'esercizio di un pensiero, quindi di un'attività, diciamo, intellettiva, si unisce una percezione di perdita, di naufragio, come sappiamo, come ci dice l'ultimo verso, no? Questo testo, dunque, non si riferisce a un evento esterno a se stesso, ci parla di sé e ce ne parla però in un modo talmente affascinante che non si può naturalmente esaurire nel raccontare una piccola storia, no? La storia di un giovane che va in un colle a meditare. Questo, diciamo, è del tutto estrinseco. Ci parla di qualcosa che risuona al suo interno. Che continua a risuonare e che si alimenta delle associazioni che noi possiamo continuamente scoprire, individuare tra le singole parole, tra le singole parti del testo che si richiamano sotterraneamente, che hanno dei legami di assonanza o di contrasto. Allora, pagina 319 in alto. Gadamer dice chiaramente, sesta riga dall'alto, quando recitiamo o leggiamo testi letterari, veniamo rimandati alle relazioni di suono e di senso che articolano la struttura della totalità, e ciò non avviene una volta sola, ma ogni volta che se ne ripresenti l'occasione. Torniamo a sfogliarli, questi testi. Li ricominciamo, li leggiamo di nuovo, scopriamo nuovi rapporti di senso e il risultato finale non è la sicura coscienza di aver compreso la cosa. Alla fine, non possiamo chiudere il libro dicendo: vabbè, ho capito quello che c'era da capire, bene, quindi non mi serve più tornare a rileggere questa cosa, quella sicura coscienza con la quale altrimenti ci si congeda da un testo. Al contrario, si procede sempre più in profondità. Più leggiamo questo testo, più cominceremo a vedere relazioni, a scoprire figure che si richiamano tra di loro. Rimandi di significato che scaturiscono tra le righe. Dunque, noi continuiamo a leggere il testo perché non possiamo fare altrimenti, e quanto più i riferimenti di senso e sonori penetrano nella coscienza, Dunque, questo approfondimento è come un approfondimento concentrico. Abbiamo in qualche modo imparato a stare dentro a questo testo, ne siamo affascinati e più sostiamo all'interno di questo testo, più questo testo ci prende. Siamo allora in lui, dice Gadamer, al suo interno, come chiunque parla è nelle parole che dice e non si distanzia da esse. Noi non abbandoniamo il testo, 3 righe sopra, ma ci abbandoniamo ad esso. Questo abbandono al testo, questo cioè lasciarci prendere dal testo e continuare a esplorarlo attraverso la lettura o, come vedremo, attraverso Figel, anche semplicemente ripensando a ciò che abbiamo letto o lasciando che dentro di noi affiorino connessioni che lì per lì non avevamo individuato. Questo abbandono al testo è esemplificato magnificamente, tra l'altro, dalla poesia stessa che abbiamo letto in parte, naturalmente, perché questo abbandono è sostanzialmente qualcosa che assomiglia, questo abbandono al testo, alla forza della parola, alla sua infinita capacità di parlarci e di produrre sempre nuove connessioni, questa modalità attraverso cui il linguaggio ci parla è esemplificata, direi, dalla stessa conclusione di questo idillio leopardiano.